Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103. Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione dedicata alla provincia di Belluno, al resto della regione, di Radio Club 103. In studio Andrea Chicca, Barbara Paolazzi. Per questa edizione i servizi esterni sono di Giuditta Bolzonello, di Luca De Michiel e Gianluca De Rosa. Apriamo ovviamente ancora aggiornando la pagina del coronavirus. Per quanto riguarda le linee generali, l'ultimo aggiornamento in ordine cronologico da parte del governatore del Veneto, Luca Zaia.
Ma volevo darvi un aggiornamento sui pazienti, ne abbiamo 42. 42 pazienti, i cluster sono confermati, cioè le zone sono confermate, sono quelle ovviamente di Vo con 28 pazienti, poi si va su Venezia, 6 pazienti, e l'altra di Mira, e poi abbiamo 2 pazienti da accreditare come cluster perché ancora abbiamo le positività ma non abbiamo le località. E la situazione è ancora sotto controllo, e l'appello ai cittadini di avere attenzione e di applicare le raccomandazioni che diamo. Adesso partiremo anche con una campagna massiccia di spot che già abbiamo iniziato a fare, e sono le raccomandazioni che sono quelle di lavarsi spesso le mani, di mantenere distanze di sicurezza durante le discussioni, il dialogo con altri cittadini, evitare i luoghi affollati, La preoccupazione per gli anziani, soprattutto quelli che hanno condizioni di salute già pregiudicate da altre patologie.
Il governatore interviene anche sulle modalità dell'ordinanza o delle prossime ordinanze.
Ma guardi, la partita dell'ordinanza è un altro fronte, che è quello che va a scadere domenica. È un'ordinanza, la definirei soft per ora, non è che è stata fatta con disattenzione volutamente, è stata fatta così, cercando di mixare più visioni, quella di tutelare gli anziani dalle grandi masse e poi anche quella di cominciare ad attivare molte misure. Ovviamente con l'inasprimento del problema si inasprisce anche l'ordinanza, quindi come governatori faremo un punto della situazione molto probabilmente domani.
Infine, importante tavolo di confronto anche per quelle che sono le ripercussioni economiche della nostra regione e non solo.
Penso che in questo momento dobbiamo fare squadra. A Roma abbiamo già chiesto in queste ore, in questi giorni, al Presidente del Consiglio del Governo misure straordinarie, che non sono pacche sulle spalle, ma sono misure straordinarie, questo turismo che viene messo letteralmente in ginocchio. Prima dall'acqua alta, adesso questa comunicazione negativissima del coronavirus, e dall'altro tutto quello che poi sono le imprese del Veneto a 360 gradi, lavoratori compresi, che comunque vivono in condizioni di grossa difficoltà.
Torneremo comunque ad occuparci anche dell'ordinanza, soprattutto che riguarda lo sport, in chiusura della nostra pagina bellunese con un servizio di Luca De Michiel. Passiamo ad una notizia di cronaca. In mattinata c'è stato un incidente sul lavoro a Quero Vas, ha visto coinvolto un 62enne del luogo che stava eseguendo delle operazioni di pulizia nel bosco di proprietà di parenti. È stato colpito da una pianta che ha provocato al 62enne vari traumi che ne hanno consigliato il trasferimento all'ospedale di Treviso, dove è stato portato con l'eliambulanza del SUEM 118. Cambiamo decisamente argomento e torniamo su quelli che sono i fenomeni e le problematiche ormai consolidate soprattutto della montagna e della provincia di Belluno, come lo spopolamento o come la difficoltà di dialogare con enti previdenziali come l'INPS, che secondo quello che pensa la SPI-CGL ormai dialoga solo con un linguaggio informatico. A questo proposito si è tenuta una conferenza stampa di presentazione di un nuovo servizio della stessa SPI-CGL. Ci spiega qualcosa di più Giuditta Bolzonello.
In montagna invecchiare è ancora più difficile, e se nel bellunese gli ultra 65 anni sono il 26,4% della popolazione, in Cadore e Comelico la quota sale a 28,10%, dati sconfortanti per un territorio molto fragile dove l'orografia e lo spopolamento la fanno da padroni e favoriscono l'isolamento. Sono solo alcuni degli aspetti analizzati dallo SPI-CGL con Maria Rita Gintilini, che ha fatto il punto a Pieve di Cadore, Salvadore ha detto serve un freno per non isolare le persone, bisogna far restare nei paesi le piccole realtà commerciali e i servizi essenziali e aumentare di molto i servizi sociali. Dunque ben vengano le modifiche alla destinazione delle risorse dei fondi di confine per far sì che possano essere destinate a questi obiettivi. In questo scenario così difficile si inserisce anche la minore comunicazione con enti importanti come l'INPS, che ormai parla solo il linguaggio informatico, e lo SPCGL invece, per venire incontro ai bisogni delle persone anziane, apre per tutti i martedì di marzo gli uffici di Cortina e di San Vito di Cadore con delle esperte in materia fiscali. Sarà il martedì dalle 9 alle 10:30 a Cortina, lo stesso giorno dalle 11 alle 12 a San Vito in municipio.
Anche in questa edizione del nostro giornale una interessante notizia di opere pubbliche a Feltre, perché arriva un passo avanti per l'intervento di consolidamento e messa in sicurezza del Ponte delle Corde, che consente l'attraversamento veicolare e pedonale del torrente Sonna in via Campose, consentendo appunto il collegamento tra lo svincolo della superstrada Fenadora-Anzù e la località Villaga. Nell'ultima seduta la Giunta Comunale ha dato infatti il via libera allo studio di fattibilità tecnico-economica, come sottolinea l'assessore del comune di Feltre, Adis Zatta.
Assessore, tra gli interventi di consolidamento dei ponti c'è il Ponte delle Corde a Villaga, un'opera attesa da tempo che è importante soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e il collegamento viario.
Sì, l'infrastruttura è importante, infatti collega lo svincolo della Fenadora Anzù con l'abitato di Villaga. Noi sappiamo poi che lì ci sono anche delle importanti attività produttive, quindi era un impegno preciso che eravamo presi di mettere mano al ponte. Ovviamente siamo partiti dalla messa a norma della barriera sul ponte, però ovviamente poi abbiamo fatto un'analisi completa a tutta la struttura e quindi l'importo del progetto è salito in maniera importante, perché ovviamente siamo partiti dalle fondazioni delle spalle e dalle opere di protezione spondale per arrivare su all'impalcato e quindi alla messa in opera di una barriera conforme. L'importo del progetto è quindi di 440.000 euro, tutto compreso, e quindi adesso abbiamo approvato uno studio di fattibilità, contiamo di andare avanti con la progettazione in tempi spediti. Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, l'abbiamo già candidato in una linea di finanziamento ministeriale, ma contiamo di provare anche con un'altra linea di finanziamento, diversamente dovremo ricorrere all'apertura di un mutuo.
Ci spostiamo a Cortina, dove sabato è andata in scena l'edizione 2020 della Cortina Snow Run in notturna e ha partecipato anche l'atleta paralimpico amputato Moreno Pesce. Le sue emozioni raccolte per il nostro giornale radio da Gianluca De Rosa.
Una nuova impresa per Moreno Pesce, l'atleta amputato, veneziano di nascita ma cadorino di adozione. Sabato scorso ha preso parte alla Cortina Snow Run risalendo la pista Olimpia delle Tofane. Queste le sue parole a commento dell'iniziativa.
Sì, è stata una gran bella serata, clima perfetto, poi c'era molta gente che lungo il viale che ci ha fatto compagnia e ci ha accompagnato per i primi metri della partenza della Cortina Snow Run. È stata fantastica anche per il mio amico che era partito dalla Val d'Aosta per venire a provare a conoscere questa montagna, questa vallata, e quale migliore scenario poteva coglierlo se non la vederlo tutta l'Olimpia illuminata così. È una cosa veramente fantastica, perché era anni che volevo provare a cimentarmi su queste salite, queste piste, e quindi ho detto ci sarà sicuramente prima o poi la mia occasione, e non ho dovuto attendere tanto. Insomma, a distanza di un anno sono riuscito ad arrivare su ai piedi del muro iniziale dell'Olimpia. È stato bello, l'anno prossimo ci siamo già dati appuntamento per ritentare a farla, e magari partendo con un'oretta di anticipo rispetto ai concorrenti veri che mirano magari ad altri obiettivi. A me interessa arrivare lì su, e spero di riuscire a farcela prima o poi, perché non è che sono qui per competere per il tempo, per il mio miglior tempo o cosa. A me interessa vedere quella parte di montagna, è inutile che la continuo a vederla dal basso e non sudarmela. Preferisco sudarmela lungo le piste piuttosto che prendere l'impianto e andare su in sedio via. Ne parliamo con gli organizzatori, con la gente che può permettere queste cose, perché stiamo lavorando a una montagna inclusiva, non a una montagna esclusiva, visto che qui proprio a Cortina ci sarà prossimamente, ci saranno una serie di avvenimenti che porteranno le Olimpiadi, le Paralimpiadi, quindi è tutto da costruire, esserci, anche se non sarò in gara a fare queste cose, a me piace, dà tanta soddisfazione perché riesco a vivere ancora la montagna come la penso io, come la vivo io meglio. Grazie che mi avete dato la possibilità di esprimere tutta la mia soddisfazione verso lo staff della Cortina Snow Run. Quindi grazie a tutta Cortina che ci ha supportato e arrivederci all'anno prossimo, faremo ancora del nostro meglio. Buona vita a tutti.
E come abbiamo anticipato in apertura del nostro giornale, in chiusura per la pagina dello sport, un servizio di Luca De Michiel su quelli proprio che sono stati i limiti posti dall'ordinanza regionale per quanto riguarda le attività sportive agonistiche e no della nostra, anche della nostra provincia.
Effetto coronavirus anche nello sport bellunese. Inevitabili le ripercussioni sul mondo sportivo della provincia in seguito alle ordinanze della Regione Veneto emesse per arginare il contagio. Sono state infatti vietate le partite e le manifestazioni sportive con la presenza di pubblico e dunque molti eventi in programma nel nostro territorio, nonché tutti i campionati, sono stati sospesi in attesa di nuove indicazioni. I primi effetti dell'ordinanza colpiscono il mondo del calcio locale, fermo già domenica scorsa. Nel prossimo turno non si giocherà in Serie D. Stesso discorso probabilmente dovrebbe valere per gli altri campionati regionali, provinciali e giovanili. Variazioni anche in Alps Hockey League, con il Cortina che giocherà sia questa sera che sabato all'Olimpico, ma a porte chiuse. Provvedimento che dovrebbe valere anche per la trasferta di giovedì ad Asiago. Dopo le prime direttive molto restrittive, dalla regione è arrivato un documento esplicativo che in parte ha concesso più libertà anche nel mondo dello sport. Permessi dunque allenamenti e non solo, concesse anche le aperture di palestre, piscine e centri sportivi e lo svolgimento delle normali attività. Una decisione che può sembrare alquanto discutibile, ma che la regione ha spiegato in più conferenze stampa. Siamo difatti in fronte a delle attività non obbligatorie per legge. Resta dunque una decisione personale parteciparvi o meno.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie che giungono dalla regione del Veneto. Inizieremo quindi con quelle più importanti per passare a quelle in breve e infine la previsione del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Si torna a parlare ancora di coronavirus. Prima dimissione da Padova è una donna di Vo, positiva al tampone ma asintomatica, starà in isolamento a casa. Anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che è in America, dichiara: ho dei timori, vorrei stare da mamma a casa. L'olimpionica di nuoto si allena in America, torno con le scorte di gel. Ma restiamo in Veneto e cambiamo argomento. Milano Cortina, Malagò dice no al compenso per presiedere la fondazione. Il CDA nomina la Di Novare, Scarpellini, Bianchedi nel comitato di gestione. È durata quasi 5 ore la prima riunione del CDA della Fondazione di Milano Cortina 2026, avvenuta con i vari componenti in collegamento audio-video come predisposto per l'allarme virus. Collegato da Roma, il presidente del CONI Malagò ha tenuto la relazione iniziale e ha comunicato al CDA che non percepirà alcun compenso per la sua carica di presidente della fondazione. Ed apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Torniamo a parlare di un incidente, un grave incidente sulla 4, sull'asfalto, pezzi da 50 quintali l'uno. È stato risolto l'incidente avvenuto tra due mezzi pesanti e un camper poco lontano dall'area di servizio di Calstorta Nord, che aveva costretto Autovie a chiudere la tratta autostradale tra San Stino di Livinenza e San Donà di Piave. Ci spostiamo quindi a Mirano, dove è stato dichiarato che non c'è nessun nuovo caso di coronavirus. Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano, in riferimento al bollettino emesso dalla regione del Veneto nella giornata del 24 febbraio, precisa che i quattro casi segnalati a Mirano riguardano i tre operatori sanitari dell'ospedale di Dolo più un caso della persona di Mira ricoverata a Padova. Nessun nuovo caso nel nostro territorio. Ed ora una notizia preoccupante. Per non dimenticare, viaggio della memoria nei luoghi della Shoah per 90 studenti padovani. È notizia di pochi giorni fa che il 15,6% degli italiani nel 2019 nega la Shoah. Un preoccupante dato di revisionismo storico che necessita una risposta da parte delle istituzioni. Per questo il Comune di Padova ha riproposto anche quest'anno il viaggio della memoria, con l'importante contributo della Fondazione Perlasca e della comunità ebraica di Padova. I ragazzi hanno potuto visitare le case protette di Budapest, in cui il padovana Giorgio Perlasca salvò migliaia di ebrei, i campi di Auschwitz e Birkenau, in cui furono uccise più di 1 milione di persone, e la città di Vienna, anch'essa teatro di guerra e di persecuzione di innocenti. Ma continuiamo con le notizie in breve. Da Verona non si passa, arrestato un cittadino afghano diretto a Bolzano con 1 chilogrammo di hashish. È un uomo di 31 anni, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Verona perché è trovato in possesso, infatti, di questo grosso quantitativo di stupefacente. Ed il centro polifunzionale decentrato della protezione civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un avviso nel quale viene decretata la fase operativa di attenzione per un forte vento da riconfigurare a livello locale. Ne parleremo più ampiamente al termine del nostro giornale. Ed infine vi segnaliamo ancora casi di truffa in Veneto da parte di falsi infermieri e volontari. L'ANAP ha diramato alcune linee di sicurezza: non aprire a chi si dichiara come operatore dell'unità sanitaria. L'ULSS infatti non invia personale a domicilio.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci giunti al termine del nostro giornale. Come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per mercoledì, nella notte al primo mattino, possibili fenomeni anche di instabilità. Durante il giorno il cielo sarà irregolarmente nuvoloso variabile, con parziali schiarite, più probabili mattinate, maggiore nuvolosità nel pomeriggio. Giovedì, fino al primo mattino, cielo sereno, poi un graduale aumento della nuvolosità da ovest. Nel pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso. La tendenza quindi per venerdì e sabato: venerdì 28, giornata soleggiata ma un po' fredda, inizialmente ventosa, specie in quota, temperature leggermente inferiori alla norma. Sabato 29, nuvolosità in aumento, con la possibilità in serata di deboli precipitazioni. Prima di chiudere, come sempre, diamo uno sguardo allo zero termico. Si posiziona per mercoledì a 1400 metri, saremo a 1200 giovedì e resteremo su questa quota fino a sabato. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.